E così siamo arrivati al terzo appuntamento della settimana. Ovviamente un bentornati, un caloroso saluto da parte del vostro Enzo. Ieri, vi ricordo, abbiamo detto che la morte è giunta per mezzo di Adamo, ma che Dio non ha creato l'uomo per farlo morire. Dio aveva qualcos'altro in serbo per lui e ce l'ha ancora oggi. Con questo pensiero in mente, riflettiamo adesso sul versetto 13. Ovviamente stiamo parlando dell'Epistola ai Romani, siamo arrivati, vi ricordo, al capitolo 5. Quindi leggiamo, dicevo, il versetto 13 dell'Epistola ai Romani, capitolo 5. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Il peccato era nel mondo, ovviamente anche nei secoli a cavallo fra Abramo e Mosè, ma non era ancora considerato una trasgressione. Era solo un atto di ribellione a Dio. Penso che questo sia il motivo per il quale il Signore non ha punito a morte Caino quando uccise suo fratello. Non posso immaginare un'azione più ignobile della sua, ma all'epoca il Signore non aveva ancora detto non uccidere, come troviamo in Esodo capitolo 20, versetto 13. In effetti, Dio mise un marchio su Caino per proteggerlo. Più avanti, uno dei figli di Caino, Lamech, spiega così il motivo che lo aveva spinto ad uccidere. Io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Troviamo questo episodio in Genesi 4, nei versetti 23 e 24. Vedi, Lamech aveva un motivo. Anche la generazione che fu distrutta durante il diluvio era satura di peccato, praticamente incorreggibile. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Così è scritto in Genesi 6, al versetto 5. Ma nessuno aveva infranto i 10 comandamenti, perché a quell'epoca non c'erano ancora. Tuttavia furono giudicati perché peccatori. Questo spiega perché i pagani, che non hanno mai sentito parlare del Vangelo, siano perduti. La verità è che tutti gli uomini appartengono a una razza perduta. Non siamo brave persone, non siamo il prodotto dell'evoluzione, un continuo sviluppo verso uno stato sempre migliore, ma facciamo parte di una razza perduta e abbiamo bisogno di essere redenti. Perfino l'uomo più profondo è nemico di Dio. Qualcuno potrebbe dire, ma allora Dio è obbligato a salvarci tutti? No, non lo è. Supponi che tu vada presso un vecchio lago paludoso, coperto di schiuma e pieno di tartarughe. Ne tiri fuori una e le insegni a volare. La tartaruga torna dalle altre dicendo «Non vi piacerebbe imparare a volare?» Penso che riderebbero di lei e risponderebbero «No, ci piace stare qui, non vogliamo volare». Ebbene, questa è la condizione dell'umanità perduta. Non vuole essere salvata. È lontana da Dio. Si tratta di una grande verità che fa fatica a penetrare nella nostra mente, perché possediamo quella natura perduta. Ci piace pensare che siamo persone straordinarie, ma non è così. Paolo personifica la morte. Dice che essa ha regnato da regina da Adamo a Mosè. Sebbene l'uomo non avesse infranto i 10 comandamenti, perché non erano ancora stati dati, egli era già peccatore. La parola morte ha nella scrittura un triplice significato. Primo, la cosiddetta morte fisica, che si riferisce solo al corpo e indica una separazione fra lo spirito e il corpo. Essa è la conseguenza del peccato di Adamo. Secondo tipo di morte è quella spirituale, che è la separazione da Dio e la ribellione a Lui, e si eredita anch'essa da Adamo. Noi siamo estranei a Dio e siamo morti nelle nostre colpe, nei nostri peccati. Questo è il quadro che presenta la Scrittura. Infine, la morte eterna, che consiste nell'eterna separazione da Dio, a meno che l'uomo non sia redento. Essa è inevitabile. Adamo viene qui dichiarato in modo definitivo come un tipo, una figura di Cristo, il quale figura, oppure è il tipo di colui che doveva venire. Noi abbiamo tanto più in Cristo. Oggi aspettiamo con ansia qualcosa di ancora più bello del giardino dell'Eden, come afferma l'autore dell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 11, versetto 13. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Rileggiamo a questo punto, analizzandoli uno per volta, gli ultimi versetti a partire dal versetto 16. Riguardo al dono non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, perché dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Riconosco che quello che stiamo analizzando è un brano difficile e questo versetto lo ha in modo particolare. Per semplificarlo possiamo dire che il significato di tutto il brano è in queste poche parole. Una sola trasgressione ha immerso l'umanità nel peccato. Un solo atto di ubbidienza e la morte di Cristo sulla croce fanno in modo che l'uomo perduto possa essere salvato. Passiamo al versetto 17. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Precedentemente, al versetto 14, Paolo ha dichiarato che la morte regna sovrana. Essa è salita al trono per opera di un uomo che ha commesso una sola trasgressione. In altre parole, il peccato originale, quell'unico atto, ha coinvolto tutta la razza. Qui Paolo presenta un altro regno che è superiore a quello della morte, il regno della vita, il quale è offerto ai sudditi del regno della morte mediante la sovrabbondanza della grazia. L'uomo non deve far altro che riceverlo. Il re del regno della vita è Gesù Cristo. Il dono viene attraverso di lui. Passiamo al versetto 18. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Questo è il principio col quale vengono attribuiti il peccato e la giustizia. È la dottrina del primato federale della razza in Adamo e in Cristo. Versetto 19. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. E qui Paolo riassume la sua discussione sul primato. Quell'unico atto di disubbidienza di Adamo ci rese tutti peccatori, non solo nel senso che possediamo una natura peccaminosa, ma anche in quanto colpevoli di un atto peccaminoso. L'ubbidienza di Cristo, vale a dire la sua morte, la sua resurrezione, dà a Dio la possibilità di dichiarare giusto il peccatore che crede in Lui. La legge, poi, è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Così recita il versetto 20 di questa epistola ai Romani, capitolo 5. Quando il Signore diede la legge, richiese insieme ad essa anche una serie di sacrifici. Più tardi venne Cristo per adempiere anche questa parte. In altre parole, Dio ha dato alla razza umana, una razza perduta, l'opportunità di essere liberata dalla colpa dei peccati, non dalla natura peccaminosa che ci porteremo dietro per tutta la vita. Affinché, come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Questo è il contenuto, così recita il versetto 21. Come il peccato regnò mediante la morte, io e te viviamo in un mondo in cui regna il peccato. Vuoi sapere chi governa? Ebbene, la Scrittura dice che il principe è Satana. È colui che va su e giù per la terra cercando chi possa divorare. Il peccato regnò mediante la morte, e a causa di ciò i cimiteri si riempiono in continuazione. Affinché la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli sta chiamando un popolo da una razza perduta, e sta insegnando alle tartarughe a volare, se lo vogliono. Ma la natura della tartaruga non vuole. L'uomo è lontano da Dio, ha una natura peccaminosa. Il Signore offre la salvezza ad una razza perduta. Le richieste della giustizia divina sono soddisfatte interamente nella morte di Cristo. Sulla croce il regno è stato stabilito in modo completo e saldo. Ogni altra base è solo sabbia che affonda. Il peccatore che crede ottiene la vita eterna, unendosi all'ultimo Adamo, ossia al Salvatore risorto e glorificato. questo rende possibile la santificazione del peccatore salvato, che è il tema del prossimo capitolo. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui, mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che, se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa, e liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Nel capitolo 5 della lettera ai Romani abbiamo scoperto che il peccato è passato attraverso il primato di Adamo e che la santificazione è possibile solo attraverso il primato di Cristo. A causa del primato naturale di Adamo, il peccato è stato imputato a tutta la famiglia umana, ma c'è un altro capo, vale a dire Cristo, il quale reca vita e giustizia, rimuove la colpa del peccato. Su questa base, egli può entrare nella vita di coloro che credono in lui e cominciare a renderli giusti. In altri termini, può iniziare a fare di loro delle brave persone. Nel capitolo 6 di questa stessa lettera ai Romani abbiamo incontrato ciò che è stata definita la santificazione di posizione. C'è una differenza tra la giustificazione e la santificazione, perché essere salvati dal peccato ed essere resi il genere di persone che dovremmo essere in quanto separati per, messi a parte per Dio, sono due cose diverse. Si tratta di due termini biblici che è necessario conoscere bene. Tuttavia, seppure diversi, i due concetti non si escludono. Infatti, l'identificazione con Cristo per la giustificazione è la base della santificazione. Cercherò di spiegarmi meglio. Chi ha creduto è in Cristo. La giustificazione attraverso il sacrificio di Cristo è quindi il fondamento su cui si poggia tutta la sovrastruttura della santificazione. La giustificazione è un atto, mentre la santificazione è un'opera. La giustificazione si realizza quando un peccatore crede in Cristo. In quel momento egli è dichiarato giusto, la sua colpa è stata rimossa. Subito dopo Dio comincia in quell'uomo un'opera che durerà per tutta la vita. Io credo nella salvezza immediata, ma la santificazione è un processo. La giustificazione è quindi, potremmo dire, il mezzo, il punto di partenza, mentre la santificazione è il fine. La giustificazione è per noi, la santificazione è dentro di noi. La giustificazione dichiara il peccatore giusto, la santificazione lo rende tale. La giustificazione elimina la colpa e la punizione del peccato, la santificazione invece elimina lo sviluppo, il potere del peccato. Il Signore è difatti un decoratore esterno e interno. Mi spiego. Come decoratore esterno ci permette di stare davanti a Lui, avendo pagato Egli stesso il prezzo del peccato, avendo preso su di sé la punizione e rimosso la colpa del peccato. Come decoratore interno viene a vivere nel nostro cuore mediante la potenza dello Spirito Santo per farci diventare i cristiani che dovremmo essere. Dopo averci salvato, non ci lascia nel peccato. Questo non significa che la santificazione sia un dovere derivante dalla giustificazione, ma semplicemente qualcosa che la segue. O meglio, sia la giustificazione sia la santificazione sono una conseguenza del fatto che siamo in Cristo, crocifisso e risorto. Il peccatore si appropria di Cristo per fede, sia ai fini della salvezza sia della santificazione. In 1 Corinti 1, versetto 30, è scritto: «Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione». Fino al sesto capitolo della lettera ai Romani, Paolo non ha trattato la vita santa del credente. Dal capitolo 6 in poi non tratterà più la salvezza. Quando aveva menzionato la salvezza, non aveva preso in considerazione i santi e la vita che devono vivere. Ora inizia a parlarne. Perciò il soggetto di questo capitolo è la capacità di Dio di rendere dei peccatori, da Lui dichiarati giusti, veramente tali. E continueremo su questo argomento domani, nel nostro prossimo appuntamento. Io vi aspetto quindi domani al solito orario e intanto vi ringrazio per l'attenzione. Ciao.